dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Si ritorna di lunedì, e precisamente lunedì 16 settembre 2019. Vi dirà il professore che siamo rimasti in tre a ballare la Ligalli, ma non gli credete, noi siamo qui per la notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un probabilmente inquinato studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio milanese, Michele Di Maio.
Che fantasia, Michele, quando manca Giulio fai il Cupini tu?
Sì, ma neanche fai Isola, la... perché tanto non ci,
sì,
non ci
dai,
si
assesta su... sullo standard.
Non ci si scompone. Sì. Ok.
No, poi Milano ottimizziamo qua. Milano. Tac.
Attack, hai capito? Tac. E tu sei inquinato, cosa succede ad Avellino?
Ecco, tutta l'Italia lo sa, no? Che
non,
c'è stata.
Non ho letto niente.
A Sanremo non è arrivata ancora.
Non è arrivata la notizia, avete svelato.
La nube tossica, c'è la nube tossica.
La nube tossica, l'esplosione della fabbrica. Che scherzi,
Doc. Ma quella con i droni che hanno fatto saltare in Arabia Saudita, quella lì, no?
Sì, no, sì, c'è il petrolio.
Sì, c'è, il drone c'era, però è lui il petrolio che non teniamo. Comunque non ci siamo fatti mancare niente.
Allora, quindi... Avellino, notizie su Google.
No, c'è una fabbrica della Samsung.
Dopo lo urca diossina.
Ma veramente non lo sai?
Max, no, giuro, io devi sapere che io di lunedì leggo solo le notizie di
Italia. Questa è di tre giorni fa, quattro giorni fa.
Beh,
venerdì,
ma io di sabato e domenica faccio il bagno, vado in giro.
Gli altri fratelli digitaliani si sono preoccupati, mi hanno chiesto, giustamente.
Ma Max, giuro, non ne sapevo niente.
C'è stata un'esplosione in una fabbrica che inizialmente si diceva fosse una fabbrica di batterie,
no,
e quindi non te dico, tutti quanti ci siamo preoccupati, piombo, mica piombo, eccetera eccetera. È stato un evento catastrofico significativo, diciamo, con rischio, appunto, ancora c'è il rischio, stanno facendo le analisi, che insomma adesso okay. Riservate alla parte di ossina, perché poi si è capito che questa è una fabbrica che produce solo gli involucri delle batterie.
Vedo quindi il fumo, vedo il colore del fumo, siete messi bene.
Sì, sì.
Infatti, è a forma di teschio.
Io ero a Torino e quindi
adesso è spenta.
Anche adesso è spenta. Sì.
Infatti la prefettura ha invitato tutti alla calma e a non condividere notizie allarmistiche.
Sì, perché sono cominciate a girare quelle cose del tipo, mi raccomando, dovete lavarvi.
La ASL ha istituito il divieto di raccolta e consumo di frutta e ortaggi, di utilizzo di acque attinte da pozzi per uso irriguo e alimentazione zootecnica, di pascolamento, divieto di utilizzo di latte e uova prodotti nelle aziende zootecniche e avicole, anche sia di autoconsumo. Cioè, niente allarmismi, però siete fregati.
Però ha precisato che era solo scopo precauzionale. Stamattina sono usciti usciti i primi dati di rilevamento delle centraline, e che tra l'altro sono monitorati da un collega dell'Università di Salerno, che è responsabile di questa cosa. I livelli sono inferiori, almeno per il momento. Ecco, poi chiaramente
sono inferiori.
Per la diossina bisogna aspettare ancora.
Vabbè, diciamo, fra i 25 anni fanno la nuova stagione di Chernobyl ambientata.
Esattamente, stavo pensando alle stesse cose.
Sì, cioè, sì, ma infatti.
Professor De Santo, stia tranquillo che le sonde segnano solo 0,2 parti per milione. Ah, e qual è il fondo scala? 0,2 parti per milione.
Ok. E qual è la dose letale? 0,1 parti per milione. Ok. In effetti c'ho un prurito strano alla schiena, vedi.
Hai il terzo braccio che ti sta spuntando in mezzo
stavo
agli occhi.
Sto anch'io.
Oggi siamo telepatici tutti e tre.
Comunque, insomma, scherzi a parte, è stata una cosa...
Bene.
E lo è ancora, siamo in attesa di questi dati. Vai,
titolo del primo capitolo, Cerno Avellino.
Vogliamo dare anche l'informazione di servizio a inizio puntata?
Subito,
è più bello
Avellino, giusto risalto.
Prego, Michele, annuncia.
Allora, annunciamo tentativo.
Annunciazione.
Abbiamo deciso molto spontaneamente di provare a organizzare la nuova pizzata digitaliana per la serata di venerdì 11 ottobre, ma non come solo pizzata digitaliana, ma come un evento a corollario dell'evento dell'anno, che è il Festival del Podcasting, che sarà il giorno dopo. Quindi, perché ci avete voglia di mangiare la pizza con noi, o perché vi trovate in zona perché il giorno dopo venite al festival del podcasting, venite a mangiare la pizza. Perché ho la pizza, adesso dobbiamo ancora decidere
vediamo, a seconda di quanti siamo, potrebbe essere una pericena, potrebbe essere una cosa che chi vuole arriva, se ne va, eccetera. Esatto. Oppure una cosa formale che ci si vede tutti a una certa ora e se magna.
Oppure facciamo squatting a casa mia. Però il
forse siamo un po' stretti lì comunque.
Vabbè, siamo vicini vicini. E niente, troverete nelle note dell'episodio, direi, il link al form per preregistrarsi. La preregistrazione non è assolutamente, cioè non è una prenotazione ufficiale,
no,
ma
no,
semplicemente vogliamo...
La è.
Sì, certo, poi noi abbiamo l'IP, l'indirizzo del vostro conto
seri.
In banca.
No, nel senso, certo, non è vincolante per il momento. Magari vi chiederemo una preiscrizione a un certo punto per un semplice motivo, che dobbiamo impegnarci con un locale pubblico che lavora e quindi a un certo punto dovremmo dargli un numero abbastanza preciso. Non possiamo prenotare per 40 e presentarci in 20, perché gli lasciamo di venerdì sera il locale mezzo vuoto e questo per
nemmeno in
80,
perché
per
poi
cui,
non c'entriamo
ecco, per cui magari mettete c'è anche un campo di note nel... Lo mettiamo subito.
No, lo mettiamo subito, vedi la potenza del...
Come si vede che il doc è un digitaliano.
È il digitaliano.
Ma
quindi,
io
vabbè,
sono per sbaglio.
Allora, lo postiamo anche su Slack, direi, lo mettiamo sulla nota dell'episodio, circolerà per i nostri canali social e anche per quelli del Festival del Podcasting. Di linea di massima dovrebbe essere a Milano. Magari vediamo in zona Festival del Podcasting, cerchiamo di capire quanti sono per l'evento, quanti sono per Digitalia. E niente, ragazzi, iscrivetevi.
Va bene, varie ed eventuali.
Perché quando vi capita di sentirvi un pippone di Franco Solerio quando è seduto
diretta
davanti a voi, che gli potete nella luce
fuori. Non in diretta, in compresenza.
Esatto.
Dai.
Anche solo per la foto che c'è in cima.
Ah sì, certo.
Ne vale assolutamente la pena. Okay.
Dico io, ma fra tutte le foto che ci siamo fatti, proprio quella dovevamo mettere.
Vuoi mettere quella che ti ha fatto prima, Michele? Preferisci?
Non rispondo.
Mi taccio, come si dice da queste parti.
Tacciti. Vi aspettiamo, ragazzi. Dai, è una bella occasione di fare un po' di cagnare.
E stavolta non vi pacchiamo.
E stavolta
forse
non vi pacchiamo, perché...
Ma perché quando è che li abbiamo paccati?
E allora ti ricordi che l'altra pizzata poi non abbiamo più organizzato.
Ma non è che non ci siamo presentati, è stata annullata con largo anticipo per una serie di motivi.
Vabbè. Non è paccare quello.
A Cattataville.
L'unica cosa è che la dobbiamo fare al sud, una pizzata.
Milano Sud, Piazzale Lodi, Milano
Max.
Sud.
Hai ragione, devo organizzarla io, certo.
Bene, a questo punto possiamo iniziare a parlare di notizie, quelle digitali, all'italiana.
Va bene.
Parliamo, io qui in prima scaletta c'ho questo Pixel 4. Michele, ci dici tu tutto del Pixel 4, che sei androidofilo. Pare che continuino ad arrivare una valanga, una caterva, una cascata di leaks e anticipazioni.
Leaks.
Cosa c'ha sto Pixel
4? No, come al solito.
Vabbè, fa le foto belle al buio, l'abbiamo capito. Vabbè,
fa le foto belle al buio. Ma niente di particolarmente nuovo. No, allora, l'unica cosa che potrebbe essere... Allora, se partiamo dalle basi, cosa è successo? Un retailer vietnamita pare abbia leakato la scheda tecnica. Quindi quello che un po' ci si aspettava, lo Snapdragon 855, 6 giga di RAM, batteria da 3007 sull'XL, 128 giga come che ci sarà. E però l'unica cosa che può essere carina è lo schermo OLED a 90 Hz, che potrebbe essere a livello di feature quello che guiderà un po' un po' le specifiche tecniche degli smartphone.
Che frequenza strana
anni.
90 Hz, perché 90 Hz?
Ah, non lo so.
3x rispetto alla frequenza... Vabbè.
Boh. No, non sono a 60 Hz.
Adesso 30, 60, 120, no? Non ho mai visto schermi a 90, poi magari sì, per carità.
No, no, perché?
E vabbè,
non
in
ho mai
realtà...
sentito di schermi a 90 Hz, poi magari sono ignorante io, basta.
In realtà poi a livello di percezione, se ascoltavo oggi, non ho mai provato un telefono con uno schermo, con un refresh così superiore, ecco. Però ascoltavo oggi This Week in Tech, dove dicevano che effettivamente la differenza è percepibile nelle animazioni dei sistemi operativi in generale.
Beh, 60 è un po' al limite, certo, la percezione, la maggior parte sono a 60 adesso. L'iPad Pro sì. È a 120 e lì la vedi la differenza. Immagino
vedremo.
Che 90 sia una via di mezzo, non so se poi da 90 a 120 sia impercettibile.
Vedremo. E niente, tra le altra nota di colore, leggevo pochi secondi prima di entrare in trasmissione che praticamente oramai Google ha una storia di leak che supera quella delle sue release ufficiale. Okay. E niente, pare che abbiano già caricato almeno aperto la pagina del live stream dell'evento.
Sono già lì che fanno live stream,
che dovrebbe non ancora, non mi sembra sia ancora stato, anzi no, non è vero, hanno anche mandato l'invito che sarà la presentazione il 15 ottobre a New York City, però hanno anche caricato il live stream dell'evento, siamo portati a
portati un po' avanti, vabbè, ok.
E non c'è molto da dire, anche perché dal punto di vista dell'hardware non sono mai stati dei vasi entusiasmanti. Probabilmente toglieranno il notch, che era stato il la grossa lamentela del modello dell'anno scorso, e metteranno il bordo un po' più spesso, togliendo però lo speaker frontale. Vediamo, diciamo che i Pixel non rappresentano una grossa fetta del mercato come può essere l'iPhone, quindi, però comunque sono influenti sul mercato dell'Android, perché insomma danno una
direzione,
buona
esperienza. No? Danno un riferimento. Danno anche un punto di riferimento agli altri produttori.
Soprattutto dal punto di vista fotografico, quello, okay. Sicuramente, quello sicuramente. Del design non saprei quanto, però dal punto di vista, oramai sono la referenza per il discorso fotografico.
Per il discorso fotografico, i Pixel sono rinomati per essere il top che c'è in giro per le fotografie, specialmente per quanto riguarda il miglioramento delle fotografie buie, notturne o comunque in scarsa illuminazione, grazie al supporto delle reti neurali. Quanto è veramente reti neurali e quanto è hardware? Perché se è solo software, teoricamente anche tutti gli altri produttori, gli altri dispositivi, i top di gamma di Samsung, di Huawei, eccetera, utilizzando lo stesso software dovrebbero avere dei risultati analoghi. È così oppure è anche l'hardware a essere meglio, oppure l'integrazione hardware-software come nel caso di Apple, anche qui Google riesce a tirar fuori qualche cosa di più?
Allora, considera questo: il Pixel 3 aveva un sensore posteriore, 12,2 megapixel, apertura 1,8 e nessun altro sensore, quindi faceva letteralmente tutto via software. Secondo elemento è che dopo, quando Google ha rilasciato il Pixel 3a, le recensioni erano abbastanza sconvolte del fatto che riuscisse a fare le stesse cose anche sul modello più economico. Adesso vedo se condividono lo stesso sensore 12,2, però non c'è il sensore. Devo trovare qual è il sensore, però sono riusciti a tenere il comparto fotografico anche a praticamente la metà del prezzo, quindi se non è tutto non è tutto software, lo è nella maggior parte. Se che ci sia l'integrazione con l'hardware, credo che sia fondamentale, altrimenti il porting dell'applicazione camera dovrebbe dare gli stessi risultati, e invece non li dà, per quanto sia stata poi portata ed è stata portata in maniera ovviamente non ufficiale su una moltitudine di altri telefoni, anche per della Xiaomi,
ha la stessa, perdona la mia ignoranza, ma l'app ufficiale non viene distribuita da Google agli altri nel pacchetto, diciamo, delle Google Apps?
Non con le stesse feature.
Ah, ok, d'accordo.
E in realtà, ad esempio, anche sugli stessi Pixel, il mio Pixel 2 non ha le stesse feature del Pixel 3, perché sì, non su tutte hanno fatto il retroporting.
D'accordo.
Scusate, una domanda sciocca, ma non so se ci sono i dati o se è una cosa su intuizione e basta. Ma davvero il comparto fotografico è così decisivo nella scelta, nell'acquisto di un telefono, di uno smartphone
Max,
oggi?
Porca miseria.
Sì. No, perciò ho detto, l'ho anticipato, che era sciocca.
Cosa fa la gente con i telefonini al giorno d'oggi? Si fa le foto e le mette su Instagram.
Ah, tu dici.
Porca miseria.
No, che lo fa senz'altro, dicevo,
è una delle attività numericamente.
Quindi la gente va a scegliere, lasciamo perdere il mercato iOS, no? Dove,
no, diciamo, ma anche iOS, anche iOS. Perché il fattore distintivo del telefono che costa 400 euro di più è la macchina fotografica? Perché la gente vuole foto.
Quindi è così.
Giustamente, è una delle...
È una delle grandi, più ricercate.
È anche una delle rivoluzioni più grosse dello smartphone, che noi abbiamo sempre un po', come dire, snobbato, no? Da digitaliani, a noi interessano altri temi. Però il fatto di documentare le nostre vite con una cosa che abbiamo sempre dietro, che siamo, abbiamo sempre, cioè, è un appendice del nostro corpo, ci permette di documentare le nostre vite come mai è stato fatto dalle generazioni precedenti, è da sola un qualche cosa, una caratteristica di questa rivoluzione che veramente, ecco appunto, ha rivoluzionato, ha cambiato il culturalmente la società umana, già solo quello. Cioè, se invece di inventare uno smartphone inventavano una macchina fotografica che per qualche motivo ce l'avevi attaccata al sedere tutta la vita, era già una rivoluzione enorme. Poi ci mettiamo che si collega a internet, tutto quello che vogliamo, eccetera, ma anche solo il fare le foto e avere sempre qualcosa con cui fare foto facilmente, con una buona qualità, pazzesco.
No, sì. Beh, su questo aspetto non ho dubbi. La mia domanda era quanto incide effettivamente nella scelta poi di un modello di punta, perché, cioè, che abbia delle caratteristiche di punta, perché come dicevi tu, ormai questa è una feature trasversale. Ce l'hanno sostanzialmente tutti gli smartphone, dalla fascia media alla fascia altissima.
C'è differenziazione, c'è differenziazione, soprattutto ad esempio la feature adesso che tira un casino è quella dello sfondo sfocato, no? Quindi quella fatta quella che è fatta bene, cioè ci sono vari modi di farlo. L'iPhone lo fa col doppio sensore è il sensore di profondità, percependo appunto la differenza di profondità. Il Pixel fa una cosa similare via software, però poi c'è tutto uno suolo dei medi di gamma che ci provano sia con un metodo che con l'altro. Però se parli con
Discord c'è la macchina fotografica, una scatola e dentro c'è il diavoletto con carta e pennelli,
poi magari è così. Però se tu parli con la casalinga di Voghera adesso, questa è sicuramente una feature che magari ha visto sul telefono del figlio, sul telefono degli amici, nelle foto delle vacanze, e che va a cercare
e che tira
sì, e che diventa poi sinonimo di una qualità, se vuoi, anche superiore. Poi ovviamente non riesce sempre bene lo scontro, tornamento, soprattutto quanto fatto con l'intelligenza artificiale, me ne accorgo anche col Pixel, effettivamente su foto più complesse ha delle difficoltà a capire qual è la reale profondità della scena, però di solito fa un'ottima scena.
E comunque, se qualcuno all'ascolto conosce una vera casalinga di Voghera, portatela a Milano alla pizzata, che le offriamo la pizza e la intervistiamo tutta la sera.
E la intervistiamo, così abbiamo il campione reale, perché effettivamente
la casalinga di Voghera è il caso tipico. E intanto Assange mi ha telefonato che non può venire a mangiare la pizza perché lo tengono dentro.
Perché non lo fanno uscire,
hanno paura che scappi. Beh, effettivamente...
da questo punto di vista, come dargli torto? L'ultima volta effettivamente ci ha provato e ci è riuscito per 7 anni.
Si è infilato in un'ambasciata dove gli è andato asilo politico e ha iniziato a far diventare tutti matti. Ma perché è diventato matto lui? Non so se
matto prima di lui.
Avete visto le foto di Assange nella cosa? Si erano deteriorati talmente i rapporti che era un troll all'ennesima potenza, girava in questi corridoi dell'ambasciata con i pavimenti di legno, marmo, e girava in skateboard.
Beh, sette anni
si asciugava le mani nelle tende di questi saloni, faceva delle cose abbastanza. Sì, c'è da diventare scemi, effettivamente, stare chiusi lì dentro.
Sette anni chiusi in una casa. Ragazzi,
cioè, la
sì, probabilmente oggi che è in carcere, se è in un carcere come si deve, cosa sta meglio oggi che, sì, che nell'ambasciata?
Perché alla fine gli avevano tolto conti, internet, poi
almeno avevano tolto internet, certo. No, ma per carità, poi c'è carcere, carcere. Però è uscito, tra l'altro, non so se è già uscito, forse in questi giorni, la versione, la traduzione italiana del libro di Snowden. Quello lì è un fondamentale, quello lì va letto assolutamente. Pare che sia rocambolesca, che sia quasi un, sembri quasi un techno thriller, la biografia di Snowden, che in questi giorni ha pubblicato una vignetta da qualche quotidiano che qualcuno probabilmente ha scritto in parallelo per la presentazione del libro, eccetera, dove c'è questa vignetta dove c'è il giudice col parruccone e l'omino davanti, l'imputato che probabilmente è Snowden, ma si può applicare anche ad Assange, e dall'alto dello scranno il giudice, con fare molto severo, gli dice: avresti dovuto saperlo che rivelare a tutti le cose illegali che fa lo Stato è illegale.
Ecco, fantastico. Ai ai,
è così, purtroppo è così, è la realtà un po' triste del mondo.
Vediamo
in cui
come
viviamo.
Va a finire, vediamo come va a finire, ma non credo bene per Assange.
Cioè, la Chelsea Manning l'hanno lasciata in un buco a marcire per 10 anni,
ma no, qualcosa di meno, prima che l'ha perdonata Obama.
Però adesso magari cercalo su Wikipedia, ma adesso poco non ci è rimasto, e ne ha passati anche tanti in isolamento di quei periodi di carcere. Diciamo che quando vogliono punirti, gli americani non hanno letto dei delitti e delle pene,
dei delitti e delle pene, penso di no.
Buon Cesare Beccaria. Vabbè.
Michele non riesce a trovare la notizia.
L'articolo è lungo, è complicato. Immagino.
Ma non è così, non è così importante.
7 anni di total confinement. Porca però miseria. Questo mi sa che era vabbè, diciamo 7 anni. Nel frattempo vedo se era effettivamente quelli che ha scontato.
Una roba terrificante. Va bene. Questa qui di Alexa che sale in auto anche senza la connessione, forse l'ha messa il nostro Facconi, che è il più alexizzato di tutti.
Alicchia.
Alicchizzato, Luis Manetta col SDK di Alicchia. Però a quanto pare nella versione 2.0 del Software Development Kit, già disponibile su GitHub, è previsto un sistema in grado di gestire in loco alcune operazioni. Questo probabilmente per salire in macchina, fondamentalmente. Dov'è che Alicchia la teniamo in condizioni di non... Non è su dispositivi mobili, non è su orologi, eccetera. In casa è presumibile che sia sempre disponibile, o quasi.
Sì.
E quindi sì.
Quando sei sotto il costone di una montagna, certamente. Dici, Alicchia, spegnimi le luci.
È in galleria, certo.
Alicchia, spegnimi le luci, ecco, hai bisogno che in determinati contesti sia ancora di più, anzi decisamente di più, always on, per quanto non credo che i comandi vocali siano
perché
mai ci saranno mai su.
Ci sono già delle automobili che integrano Alicchia, vero?
Non lo so sinceramente, però mi sembra che erano passati, avevamo letto degli articoli dove quantomeno erano state presentati dei modelli con l'integrazione. In
Audi,
realtà
BMW,
qua l'articolo parla di Audi, BMW e Toyota, che l'assistente è vocale selezionato per le attività durante gli spostamenti. Quindi potrebbe essere utile, sì.
Sì, perché sarà divertente con integrano, i bambini. Quando vengono integrati i meccanismi di comando della vettura, perché poi alla fine ho dei media, perché poi che cosa puoi fare con Alicchia che non
certo
ha bisogno del collegamento internet? Controllare quello che hai in locale, cioè eventualmente la musica che hai già in locale scaricata, e luci,
ascolta,
eccetera. Per ora non ci sono già grandi integrazioni. Anche CarPlay, ad esempio, che dovrebbe avere una parte dell'SDK orientato al controllo dei dispositivi di bordo. Io in tutte le automobili l'ho visto, compresa la mia e mi sembra anche quella di Max, non controlli il media center, controlli tutto quello che c'è sull'iPhone, che abbia un'applicazione CarPlay, mappe, navigazione, tutto quello che vuoi, ma integrazione con i sistemi dell'auto non c'è. Il tema del software dell'auto è un tema abbastanza caldo in questi giorni, magari ne continuiamo a parlare tra un minutino. Prima mi fate ringraziare il nostro sponsor per questa puntata, squarespace.com. Squarespace è la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. È un sistema integrato dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Esistono migliaia di sistemi per creare siti internet. Nessuno, credetemi, nessuno ha le caratteristiche di Squarespace. Se devo sintetizzare che cosa ha di diverso, di meglio Squarespace rispetto a tutti gli altri, vi dico questo: è il modo più semplice ed economico per avere un sito web di aspetto professionale. Quando abbiamo cominciato a fare siti web erano tutti delle schifezze terrificanti, no? Una pagina grigia, testo nero, link azzurri, finito lì. Qualche immagine qua e là al limite per dare un po' di vivacità, ma non troppe, che sennò era troppo pesante da caricare. A guardarle ora, mamma mia, quanta strada abbiamo fatto. Oggi è il contrario, oggi sono le riviste patinate a guardare il design dei siti web per avere ispirazione per le loro pagine. Questo perché sul web passa la maggior parte del business e quindi sul web lavorano i migliori designer del pianeta. Se vogliamo creare un sito, non dico che primeggi, ci manca, ma quantomeno che non sfiguri in mezzo al panorama mondiale, dobbiamo prepararci a tirare fuori tanti soldini abbastanza da poter ingaggiare un designer all'altezza. Oppure possiamo usare Squarespace, perché alcuni di quei designer di altissimo livello di cui parlavamo prima lavorano proprio lì e mettono a disposizione i loro design e i loro temi che possiamo implementare sulle nostre pagine con zero difficoltà. Perché questa è la forza di Squarespace: oltre al design di livello altissimo, la facilità di utilizzo è disarmante. Si trascinano gli elementi dalla palette direttamente sulla pagina, riquadri di testo, immagini, gallerie, mappe, video, e poi si riempiono con i nostri contenuti, esattamente come scrivere un'email o un testo su Word. Tastiera, copia e incolla, drag and drop. E poi se vogliamo cambiare tema, cambiamo tema. Se vogliamo personalizzarlo, customizzarlo in modo che sia diverso da tutti gli altri siti su Squarespace, è facilissimo, alla portata di tutti. Ma se abbiamo problemi, c'è il supporto utente a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma Squarespace e ci risponde direttamente da un ufficio di Squarespace. Che si tratti di un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima, loro sono lì per aiutare. Provatelo, provatelo gratis, non vi serve la carta di credito, andate su squarespace.com per un mese completamente gratuito. Se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, sono usciti un po' di articoli, vi dicevo, in questi giorni su sui sistemi di infotainment per le automobili e in particolare sul sistema operativo delle automobili. Volkswagen pare che abbia un piano per realizzare un nuovo car operating system, ed effettivamente ha senso, perché fino ad oggi noi abbiamo sempre pensato a la meccanica da una parte, con un po' di elettronica attaccata, un po' di microcontroller che avranno i loro software che funzionano in maniera più o meno coordinata, e poi un sistema di infotainment che più o meno è collegato con le altre parti dell'automobile. Quando in realtà oggi siamo in un periodo di trasformazione tale che l'automobile sta diventando sempre più simile a un computer, cioè le parti, se vogliamo, le funzionalità di tipo digitale, elettronico, comandate elettronicamente, sono preponderanti, sono quasi la totalità. Oggi abbiamo i sensori anche per vedere se le gomme sono gonfie o sono sgonfie, non parliamo dei controlli di trazione, del servosterzo col controllo digitale, del controllo della centralina, per cui l'erogazione, la vera funzione di tutto il motore. Ecco, e tutto questo deve essere coordinato in un'unica entità, e ci sono dei veri e propri sistemi operativi che sono nati negli anni. Volkswagen vuole crearne uno unico che poi possa essere di aiuto, che poi possa essere da base per inizialmente tutte le marche del gruppo Volkswagen ed eventualmente anche per gli altri. Parlano di un Android per l'automobile e anzi pare che vogliano partire proprio da Android, dal nucleo di Android piuttosto che un Linux qualsiasi, per costruire questo sistema operativo. È molto interessante, secondo me.
È molto interessante, sarà interessante vedere come andrà, perché ci sono, vabbè, ha sensissimo sviluppare tutto dal software all'hardware. Ne abbiamo parlato, se è importante per una fotocamera, figuriamoci per una macchina. È una scommessa che comunque, se vinta, si ripaga nel futuro, perché in qualsiasi direzione andranno le macchine, che comunque non andranno a scomparire, anche se andrà a scomparire o comunque a diminuire il modello del possesso, decisamente non scomparirà la macchina come oggetto, anzi forse sarà ancora più importante con i sistemi di sharing. È importante per queste aziende uscire dall'Android di Google, perché una cosa molto interessante che emerge dall'articolo di Ars Technica è che per installare il sistema, soprattutto quello di Google, immagino che Apple abbia policy diverse, devi condividere tutti i sensori della macchina con l'azienda di Mountain View.
Cavolo, sì. Che è esatto. È un po' tanto, sia per l'utente sia per il produttore dell'automobile.
Esatto, sappiamo che non sempre le cose così possono andare a finire bene. Viceversa, stiamo parlando di un'azienda di macchine, per quanto la più grande al mondo che se la gioca con la Toyota, credo che sono le due aziende più grandi del mondo di macchine, è pur sempre un'azienda di macchine che non ha mai sviluppato software, ma ha sempre comprato, credo, soluzioni, per quanto customizzate dall'esterno. Immagino fosse BlackBerry RIM il provider prima di, ma posso sbagliarmi, io le macchine non vado oltre che hanno quattro ruote e un volante. E, però è difficile, qui l'articolo parla di un team che fully staffed potrebbe arrivare tra i 5.000 e i 10.000 impiegati, sviluppatori, entro il 2025, che ha senso che siano numeri così grandi, perché sono cose difficili.
Assolutamente.
Sono difficili anche perché comportano appunto una trasformazione culturale di un certo tipo di industria. Posso confermarvi con dati di fatto legati alle collaborazioni che attualmente a livello del mondo universitario si portano avanti, che c'è una grossa attenzione a queste problematiche, alla completa trasformazione del modo in cui l'elettronica e l'informatica si integrano col sistema automobile. Quindi da questo punto di vista, appunto, l'altra cosa che si leggeva nell'articolo e che confermo è che c'è un'enorme frammentazione, in parte voluta anche da una serie di scelte che sono state fatte nel periodo in cui forse non si credeva troppo a questa integrazione completa. Si immaginava comunque che ci fosse una forte differenza fra i sistemi più orientati al mondo del software, del consumer, del software inteso come l'infotainment all'interno della macchina, e restasse comunque molto separato da quella che è l'elettronica di controllo. Invece, anche attraverso le trasformazioni complessive dell'industria automobilistica verso i veicoli elettrici, che hanno in qualche maniera già lanciato lo sguardo verso un'integrazione completa, adesso negli ultimi due anni c'è stata un'inversione di marcia, e quello che sta succedendo è ancora un gran caos. Non so quanto l'articolo rifletta una reale scelta di tipo industriale che è stata già fatta o quanto un'evoluzione abbastanza caotica, però la direzione è quella lì.
Per caotica tu intendi trial and error?
Sì, perché comunque c'è è quello che dicevo all'inizio col fatto di una trasformazione culturale, no? Perché il management delle grandi case automobilistiche, sia da un punto di vista di mercato che tecnico, è comunque fatto di persone che una sensibilità vera e una comprensione di quelle che sono le differenze del modo in cui si produceva un tempo un'automobile e del modo in cui oggi è integrata l'elettronica e l'informatica non è che siano poi così alla, diciamo, non sono così presenti all'interno della coscienza del management. Quindi, sai, le decisioni che vengono prese, una decisione strategica del tipo di quella che viene descritta nell'articolo, facciamo davvero un sistema operativo nostro, nuovo, innovativo? Già la parola sistema operativo per un'auto, hai capito, è una cosa, certo, che molti non comprendono. No.
Sì, è lo stesso discorso che in realtà abbiamo fatto durante lo speciale estivo della SmartThings, quando parlavamo con, sì, Matteo, dei tutti i produttori di elettrodomestici che si sono trovati da un momento all'altro con Costa IoT e hanno detto: mo che facciamo? Quindi qualcuno ha comprato un'azienda esterna, esatto, mettiamoci uno chip, sviluppiamo due righe di codice, qualcuno ha comprato qualche azienda, però chi è nato come azienda molto analogica sono pochi i casi di vero successo.
Cioè, peraltro nell'automobile c'è una, ovviamente, no, è anche quasi banale dirlo, c'è un'enorme problematica di sicurezza.
Ah, non, certo,
legata a questo tipo di evoluzione, no? Noi per esempio stiamo lavorando con un'azienda che è fornitrice, diciamo, di queste grandi case automobilistiche che abbiamo nominato, sostanzialmente allo studio dei protocolli di sicurezza, di difesa, no? Sistemi di, i cosiddetti IDS, Intrusion Detection System, cioè di provare a sperimentare la possibilità di intercettare intrusioni sul sistema informatico della macchina che potrebbe essere hackerato. Ne abbiamo parlato, vi ricordate il caso della Jeep, no? Che fu una delle primissime notizie, sì, che uscì, no? Sul fatto di prendere il controllo tramite l'infotainment system del veicolo, farlo spegnere e fermare, no? Una cosa non di tanto tempo fa, un paio d'anni fa, quando è stato?
Forse qualcosa di più.
Forse 13, forse il tempo vola.
Tempo vola.
Comunque le problematiche sono evidentemente di altissimo livello e legate proprio alla sicurezza, anche all'incolumità fisica, no?
C'è un tipo di aziende che non è destinata a diventare un'azienda di software nei prossimi 50 anni? Perché tutto sta diventando software, no? Tu vedete che fanno fatica, che no, che chiunque, chi faceva prima le lampadine, dice: beh, ci metto due righe di codice, un attuatore, eccetera, e divento Internet of Things. Però tutto si sta trasformando, no? Elettrodomestici, frigoriferi, automobili. Adesso avremo le smart city. Se il 5G arriva veramente e rispetta le sue promesse, dovrebbe portarci anche lì una nuova ondata di cose che possono diventare smart, ma devono essere programmate, e per cui anche il produttore del frullatore deve diventare un'azienda IoT.
Sì, insomma, letteralmente qualsiasi cosa su cui possa essere montato un chip oramai ha una fortissima componente digitale, e secondo me noi poi lo vediamo anche in maniera limitata. Immaginatevi soltanto nell'automazione industriale, settori che non compaiono poi su Ars, certo, Technica, in gadget.
Beh, ma quello lo sono già da tempo, direi.
Sì, lì trasformazione e l'impatto del digitale risale agli anni 80 ed è quindi, diciamo, una buona ventina o trentina di anni avanti a quello che sta succedendo in questi altri settori.
Ma non lo so, nel senso, non so se a che livello, se quando parliamo soprattutto, ok, di digitale, ok, ma quando parliamo di digitale connesso e lo sfruttamento poi di tutti i vantaggi di avere tutti i tuoi apparati nella tua fabbrichetta che si parlano e che si gestiscono, non dico in maniera automatica, ma comunque sfruttando le singole intelligenze delle singoli macchinari, non è detto che sia, soprattutto poi in Italia, che sia così diffuso.
Il top lo raggiungeremo quando la sanità diventerà un'azienda IoT, anzi. Aspetta che ti riprogrammo il menisco.
Bellissimo, dai. Senti, c'ho un piccolo leak.
Ne abbiamo già visti, da Elon Musk che ci vuole impiantare gli elettrodi trapanandoci il cranio. Ci sono tutta una serie. Qualche settimana fa era uscito un articolo, te l'avevo linkato, sulla rivista quella lì, come si chiama? IT, quella degli ingegneri, della società degli associazioni.
Rivista dell'IEEE.
Direi di sì, dove parlava appunto di questi nuovi attuatori, di questi nuovi trasduttori che servivano proprio per collegare la fibra elettrica
Ah, sì,
con
sì.
Le fibre nervose, con i neuroni.
Sì, sì, sì,
abbastanza...
sì, quello è, che è evidentemente un'altra delle frontiere di fantascienza che diventa realtà, no? Evidentemente.
A proposito di fantascienza che diventa realtà, avete visto la concept car di Audi? Quella con lo Frauder.
Sì, sì.
Sembra quelle automobili, quei rover. Com'era il film, quello del tipo che rimane solo su Marte?
Sì. The Martian,
sì. Che anche lui c'ha dei veicoli per girare sul terreno, sono identici a questa concept car dell'Audi, che però sì, è fighissima. Non ha le luci, non ha i fari.
Ha dei droni
che decollano dall'auto, volano 30 metri davanti alla macchina e illuminano la strada. È pazzesco.
Fantastico.
Ma sai che
altro che LED adattativi.
Arrivare per strada in centro città a farti il giro con i droni davanti che ti illuminano la strada. Madonna, che roba. No, Michele, lo vedo.
Ma io per le macchine non mi emoziono.
C'hai ragione. E per gli scooter? Lo sai che è arrivato anche a Genova lo scooter sharing?
Sì.
Mimoto.
Qual è arrivato?
Mimoto.
Ah, Mimoto, ok.
Ma voi non ne parlate? Voi state a Milano e vedete queste cose e non ne parlate mai su Digitalia.
Sono cose normali.
Non
per
sono
noi.
Cose normali. Non so cose normali, perché quando sono arrivate che non lo erano, non me ne avete mai parlato. È una figata colossale. Colossale. Cioè, sto scootericchio. Apri l'app, ti dice dove sono, te la prenoti, ci salti sopra, è leggero, silenzioso, c'hai due caschi nel bauletto, c'ha anche i sottocaschi usa e getta, per cui sei tranquillo che non ti prendi i pidocchi, lo guidi, lo porti dove vuoi, lo parcheggi, se vuoi ti aspetta 20 minuti che tieni la prenotazione intanto che fai la spesa, oppure lo disdici, poi te ne cerchi un altro per tornare a casa, 20 minuti, hai pagato neanche 2 euro, una cosa pazzesca.
Fantastico.
Pazzesco.
Io le ho visti a Torino questi Mimoto, ma non li avevo visto che erano così carrozzati.
Sono bellissimi, comodissimi, sono bruttissimi, nella loro bruttezza estetica sono belli. Sono di questa ditta, ho scoperto.
Italiana.
Sì, ho scoperto andando a approfondire poi la cosa che ci sono una serie di aziende italiane, come ai tempi dei buoni vecchi scooter, vi ricordate quando avevamo no, Aprilia, Malaguti, Cagiva, Benelli, l'Italia era la patria delle moto, dei motorini e dei motori, eccetera. E c'è una vera rinascita in questo ambiente. Questa ditta che da cui compra Mimoto si chiama Ascol con la K.
Sì, ma io non vorrei dire, ma sono abbastanza sicuro che un paio d'anni fa ne avevo parlato.
E allora non ti ho ascoltato.
Sei tu che non mi stai
ma è sicuramente così.
Parliamo
così.
Di talmente tante cose.
Avevo parlato di Ascol proprio in combutta con l'arrivo forse di Mimoto.
È possibile. Ma ce n'è tante altre di queste aziende.
Sì.
E devo dire che sono dei mezzi per la mobilità in città eccezionali, anche al di là dello sharing, che per me è comodissimo. Io vado a Genova in treno da un po' di tempo a questa parte, però se devo muovermi in centro eccetera, il centro Genova è un po' particolare come è fatta, la stazione principale non è proprio vicino al centro, io c'ho lo studio vicino alla stazione, per comodità dei pazienti 9 su 10 sono isolato a casa, devo prendere o la metropolitana o camminare 20 minuti per andare in centro eccetera, a volte non hai voglia o non hai tempo, no? Finisci a lavorare alle 6 e mezza, alle 7 i negozi chiudono o giù di lì e non fai in tempo. Questa cosa qui è una liberazione, ma al di là di quello sti mezzi, ma anche da comprare per la casa. Sul sito dell'Ascol, io adesso qualcuno ci farà le pulce, farà i conti per verificare se corrisponde a verità, ma anche se non corrispondesse, come ordine di grandezza ci si avvicinerà. Hanno fatto il calcolo con sti affari qui: guidare 10 km al giorno, 5 giorni alla settimana, che è una cosa abbastanza nella media, no? Per uno che usa il motorino per andare a lavorare, 5 giorni alla settimana, 10 km. Costo totale per un anno di carburante, 11 euro. Porca miseria, ma che cazzo ci fai con l'Honda SH? Buttalo via, ti danno 350 euro anche se è scassato, ti vendono sti affari qui che costano 2.000 euro, 2.300 euro, per cui costano anche poco. invece di fare il pieno lo attacchi alla corrente in garage se c'è il garage, se no stacchi il pacco batterie che pesa 10 kg te lo porti a casa. 10 kg è pesante, sì, è il peso, è meno del peso della cassa d'acqua che porti a casa tre volte alla settimana perché non ti fidi di bere l'acqua del rubinetto, per dire, cioè non è una cosa impossibile. 11 euro all'anno di carburante, non paghi il bollo, l'assicurazione ti fanno lo sconto a seconda dell'assicurazione dal 20 al 50%. Ma porca miseria, ma siamo ancora qui a parlare di benzina per queste cose? Io posso capire la macchina che viaggi, fai il viaggio, hai paura di non trovare il rifornimento eccetera, ma usi il motorino tutti i giorni per andare a lavorare e usi ancora la benzina.
A Milano come va sta cosa?
No, cioè, dal punto di vista dello sharing alla grandissima, sono, oramai sono assolutamente entrati nella vita della città di Milano come lo sono diventate, come lo è il car sharing. Oramai veramente ti giri, sei in un qualsiasi punto di Milano e guardi in mezzo alla strada, probabilmente vedrai o uno scooter elettrico o una macchina del car sharing. Quindi sono, adesso non so quante sono le aziende che sono a Milano, ma credo siano almeno 4-5, quindi ci sono più provider.
Lo usi tu personalmente?
Non so portare il motorino, l'ho portato un paio di volte in Asia, però come dire, in
a Salerno in non era una cosa...
Ma è un'anomalia.
Perché a Salerno no, sembra una città strapiena.
Lui l'anomalia, perché qui al sud, anzi nelle nostre città, va molto lo scooter, il motorino in generale.
Quello che dicevo settimana, se non ricordo se era settimana scorsa, a Salerno vanno adesso un casino le bici elettriche, perché certo, poi Salerno è collinare come Genova, e io sono scioccato da quante biciclette elettriche. Poi non so perché con le ruote quelle larghe, che
Però questa cosa della mobilità elettrica è pazzesca. La Liguria vive di motorini, essendo chiusa tra mari e montagne, le strade non aumentano all'aumentare dei veicoli circolanti. Molte città o giri in motorino o non giri. Tant'è che leggevo da qualche parte che Genova è la seconda città al mondo per rapporto tra numero di abitanti e numero di scooter circolanti. La prima è Bangkok, la seconda è Genova.
Veramente?
Penso.
Caspita. Comunque anche le nostre, tutte le città di mare, diciamo, appunto, dicevi Salerno, ma anche Napoli, cioè Napoli.
C'è una quantità. E devo dire che questa cosa mi ha veramente sorpreso. Se qualcuno all'ascolto se ne intende di queste cose e ci fa un po' le pulci a questo calcolo delle spese di carburante, sarei molto interessato. Però il motorino di Eloisa ha i giorni contati.
Fossero pure 100 euro all'anno, dici tu?
Sì, no,
tanto,
cavolo,
che stiamo parlando.
Ma la cosa che io non mi spiego è che l'elettricità con cui carichi sto motorino in Italia viene fatta col petrolio, lo stesso con cui si fa la benzina. Allora, com'è possibile che la benzina tutte le settimane devi mettergli 30 euro e questo affare qui con 11 euro, che di fatto va a benzina, anche se viene trasformata in elettricità, magari a 200 km di distanza, e ci giri tutto l'anno con 11 euro?
Non lo dire che aumentano subito il prezzo.
No, vabbè, c'è qualcosa che non funziona nel prezzo benzina, forse, no? Non so, così a occhio. Vabbè,
bruciate le macchine a benzina.
Comunque, ho visto che a Genova c'è un negozio specializzato che ha bici e scooter elettrici di molte marche. Se riusciamo giovedì andiamo in missione.
A Milano
con Eloisa,
ci sono due negozi Ascol.
Ascol monomarca, invece no, c'è un negozio monomarca, che li distribuisce qui vicino a Sanremo. Ma a Genova c'è un altro negozio, ho letto che, adesso non mi ricordo le marche, ma ce n'ha tre o quattro, alcune anche veramente belli come design, poi vi faccio sapere. L'unica pecca è la quantità di scooter presenti. Per il momento probabilmente faranno una cosa per gradi, ma mi è capitato di fare l'andata con uno scooter. Non l'ho messo in pausa perché volevo vedere come funzionava la fine del noleggio, per cui ho chiuso il noleggio, ho detto vabbè, tanto entro a fare la spesa, 10 minuti esco, lo troverò ancora qui, quando sono uscito non c'era più. E non ce n'era in zona, pur essendo in centro, non ce n'era in zona un altro. Ho camminato un po', sono arrivato sul mare e lì ce n'era un altro, l'ho preso, sono tornato in studio. Però ecco, la comodità di sti affari qui è se sei sicuro,
dovresti
tranquillo,
no?
Perché
tutto,
tu esci di casa e poi per tornare non lo trovi più, devi prendere il taxi e spendere 1,5 milioni e finisce lo scopo di sti affari qui. Non so se lì a Milano probabilmente con la concorrenza ci sarà una penetrazione decisamente maggiore. Michele, che dici?
No, non ho i numeri, ma ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti.
E poi probabilmente devono mettere a punto ancora due o tre cosine. Il primo che sono andato a prendere non c'era, ho seguito l'app. Ecco, l'ho prenotato.
Ma dove
dici? L'ho prenotato, non è che l'ha preso qualcun altro, perché l'ho prenotato, devo tenere 20 minuti. Io sono arrivato che ne mancava ancora 4 alla fine del timer e non c'era. Ho girato 100 metri attorno al punto GPS dove doveva e non c'era traccia. Per fortuna un'isolata più là ce n'era un altro e va bene, però quei sono scherzetti che non sono tanto carini. Vabbè, vedremo, vedremo. E produttori esecutivi, dai, è ora. E chi saranno i produttori esecutivi? Sono quelli da ringraziare per il fatto di avervi finanziato Digitalia, per averla fatta arrivare fin qui, per aver prodotto anche questa puntata 487 che ascoltate in questo momento. Cosa aspettate a diventarlo anche voi? Perché è semi obbligatorio, ragazzi. Digitalia è trasmessa, è prodotta con un meccanismo analogo al software, shareware proprio. Ve la mettiamo a disposizione in forma gratuita come trial, una trial gratuita. Dopodiché, se entra a far parte della vostra routine più o meno settimanale, se ascoltate Digitalia con una certa regolarità, e beh, vi chiediamo di non abbandonarla al suo destino. Evidentemente vi interessa, vi piace, vi riempie la giornata, vale qualcosa. Vale qualcosa il fatto che delle persone lavorino per realizzarle. Come funziona in questo mondo? Le cose che valgono si pagano. La cosa eccezionale di Digitalia è che non vi obbliga né a una certa cadenza, a una certa periodicità, né a una certa entità. Lo decidete voi quanto potete permettervi e soprattutto quanto Digitalia vale per voi. Andate sul sito, supporta Digitalia, Satispay, PayPal, Bonifico, Bitcoin, sono un mucchio di sistemi per aiutarci. Se utilizzate un'app per i podcast che lo supporta, come Castamatic e altre, c'è anche l'iconcina, vi compare un'iconcina con l'euro, col dollaro, schiacciate quello, finite direttamente sulla pagina delle donazioni. Forza, dateci una mano che noi vi ringraziamo, come fa tra poco Max in trasmissione, nel nostro episodio, e continuiamo a esistere. Credo che quello interessi a entrambe le parti. Max, prego, ti lascio campo libero.
Cominciamo con la donazione singola del nostro perpetual executive producer Manuel Zavatta da un euro, seguita dalle donazioni singole da un euro di Vincenzo Ingenito e Samuele D, da quella di 2 euro di Alessio Ferrara, dalla cripto donazione di 2,11 euro di Marco Mandia.
Grazie Marco, grazie a tutti, scusa.
E a proposito, mi raccomando, questo codice Mandia 2.0 andrà pure violato prima o poi.
Porca miseria, che figure facciamo, digitaliani.
Donazione singola da 2,50 euro di Giuseppe Fusco e una commovente donazione singola da 3 euro di Andrea Montarello. Commovente perché il messaggino che ci manda è: siete l'unica cosa bella del lunedì.
Ragazzi, questo è amore.
Questo è vero amore, grazie Andrea.
Ci hai messo in difficoltà, noi stavamo pensando se spostare Digitalia al martedì, ma martedì. Così,
io l'ho pensato subito anch'io. Dobbiamo fare, dobbiamo chiedere ad Andrea se per lui anche il
per
martedì.
Ora no, per ora si resta lunedì. Andrea ha detto così, okay. Si resta lunedì.
Donazione singola da 3 euro di Marco Grechi e Cristiano S.
Grazie.
Per poi tuffarci nella zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che sono quelle di Raffaele Marco Della Monica, Luigi Ricco, Marco Barabino, Christoph Sollani, Renato Battistin, Raffaele Viero, Marco De Nadai, Luca Ubiali, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Matteo Moras, Michelangelo Rocchetti, Simone Podico, Mario Giammona, Calogero Augusta, Denis Grosso, Alessandro Sibilia, Paolo Roberto Grassi e Giovanni Bugada.
Mitici, grazie, grazie di cuore.
Donazioni singole da 5 euro di Lorenzo Marsicano e Cristiano B. Donazioni ricorrenti da 5 euro di Andrea Lucetti, Marco Iannaccone, Letizia Calcinai, Stefano Rocchetti, Emanuele Riboli.
Super, super tutti.
Zona grandi produttori, che inauguriamo con una donazione singola di un mio, diciamo, quasi omonimo, nel senso omonimo di nome, il cognome no, Massimo M, 10 euro.
Grazie Massimo.
Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese di Paolo Tegoni e Giovanni Cannata.
Grazie entrambi.
E concludiamo con la donazione singola da 20 euro di Fabrizio L, che è anche il lead executive producer di questa puntata.
Grandissimo, grazie Fabrizio, grazie veramente a tutti. Ragazzi, questi sono i produttori esecutivi, loro hanno capito il modello di sostentamento di Digitalia. Gli date una mano? Contribuite anche voi? Dai, questa cosa va avanti da più di 10 anni, continuiamo così, che andiamo fortissimo. Max, ma ogni volta ci raccomandiamo che ci sono tutti i metodi sul sito e la valigetta, per la valigetta dei contanti ci pensi tu, ma perché poi non ce l'hai mai portata? Te le tieni tutte tu?
No, le sto accantonando per i tempi grami, hai capito?
Ho capito,
quindi, cioè, le tengo io, non vi preoccupate.
Non ci preoccupiamo, Max.
Tranquilli. Sto un po' in difficoltà perché devo dire che ultimamente questi delle valigette scelgono monete strane.
Tipo?
Lo shekel israeliano,
il tallero.
Il tallero, esattamente.
Ma noi prendiamo tutto, anche i talleri.
Noi prendiamo tutto, però insomma qui per fare i conteggi sto un po' in difficoltà, i cambi, sai, queste cose.
Ci vuole la macchina conta soldi come hanno in banca. Ci sarà una macchina conta soldi oggi con l'intelligenza artificiale che ci puoi mettere qualsiasi, un mischione di banconote di tutto il mondo e lui te le separa e te le conta e ti fa il conto di tutto. Esisterà il contasoldi universale.
Ci vuole.
Apriamo
ci vuole.
Il Kickstarter, ragazzi.
Per il digitale
perfetto,
ci vuole,
Indiegogo alla riscossa.
Tanto non credo che ci voglia altro per avere un Kickstarter. Basta l'ispirazione.
E anzi, però, vogliamo che tutte le donazioni per il Kickstarter siano fatte in valute particolari, in modo che poi le utilizziamo per fare il beta test
della
macchina.
Perfetto.
Per testare il contasoldi. Evviva il contasoldi.
Viva i soldi.
Evviva i soldi. Uber licenzia 435 persone tra sezione engineering e prodotto. È una bella scartellata per un'azienda lean and mean, piccoli, snelli e cattivi.
Non se la sta passando bene, mi sa, perché oramai in tante nazioni, come in Italia stessa, sono le regole non sono più quelle lasche di una volta. Da qualche paese, soprattutto tra quelli in via di sviluppo, dove paradossalmente c'è ancora più bisogno di Uber, è uscita. Se non ricordo male, guardavo la storia di Uber in Vietnam quest'estate. E dicevano che aveva disinvestito. Adesso ci si mette poi anche la legge in California, per la quale
certo, hanno detto che non gliene frega niente.
No, ci hanno provato.
La legge in California dice che i lavoranti
della gig economy
vanno, se fanno parte del core business dell'azienda, vanno retribuiti e tutelati come dei lavoratori dipendenti. E Uber ha detto: ma i guidatori non fanno parte del nostro core business.
Va bene.
Il nostro core business è il software, vedi?
Esatto, cioè i guidatori niente.
Che c'entrano i guidatori?
Vediamo come. Era da un po' però che non parlavamo delle notizie cattive di Uber.
È perché hanno cambiato il CEO.
Ho capito.
È giusto. Quindi
è andato CEO, via. Hanno mandato via. Come che si chiamava?
Quello cattivo.
Kramek
contro Kramek.
Hanno preso questo Dara e qualcosa che doveva essere quello che faceva il restyling, che dava una manata di bianco.
E lui bene ha pensato, perché dice: cominciamo a togliere, fare un po' di spazio nella sede, 435 via.
Allora. Dara Khosrowshahi, è difficile.
Khosrowshahi, vabbè, una roba del genere.
Non siamo fluenti sul persiano, scusa.
È iraniano americano, sì. Pare che sia bravo e molto alla mano, al contrario di Kalanick. Ecco, Travis Kalanick era il fondatore CEO precedente, che pare invece che fosse una discreta testa di M.
Quindi si devono muovere a sviluppare questa auto così da poter togliere definitivamente,
da poter licenziare tutti i guidatori, esatto, che non servono.
Esatto.
Va bene, ragazzi.
Va bene. E intanto le forze armate, gli esperti negli Stati Uniti di forze armate stanno mettendo a punto un piano perché venga affidata la prima risposta nucleare all'intelligenza artificiale. C'è Max che gongola in maniera
dillo Max, dillo.
Io Skynet è la prima puntata di Digitalia. Sono 10 anni che ve lo dico, ma poi voglio dire, ma insomma Kubrick non gli ha insegnato niente a questi, esatto. Il dottor Stranamore, poi qual era quell'altro, War Games, cioè Hollywood l'ha esplorate tutte queste potenzialità. C'era quell'altro bellissimo, Harry Fonda, come si chiama?
La War Games era figo perché c'era il ragazzetto che faceva il training della rete neurale facendolo giocare a Tris, e quello lì pareggiava sempre, ha capito che
vuoi giocare a quello è il finale.
È fighissimo. Abbiamo fatto
a guerra nucleare.
Perdonateci, abbiamo fatto lo spoiler di un film di 30 anni fa.
Di 40 anni fa.
40, forse 40, sì.
No, vabbè. 40 no.
Metà
no,
anni
no,
80, no. Dai, War Games,
sì,
metà
sì,
anni 80.
Sì, sì, sì.
Possiamo permetterci lo spoilerino, dai. Però guardatelo, è carino. Ma Matthew, com'è che si chiamava l'attore? Matthew Broderick. I nostri miti degli anni 80. Bel film, cacchio. Quando io vidi War Games, iniziai a fregare il resto della spesa a mia mamma per potermi comprare un modem, e lì mi comprai il mio primo modem a 300 baud. E mi dispiaceva perché il tizio di War Games aveva il modem con l'accoppiatore
quello
acustico.
Quello lì, sì,
con
l'accoppiatore che la cornetta.
Chi è che l'ascolto, ragazzi di oggi? Voi sapete cos'è un accoppiatore acustico? Non lo sapete. Il modem non si attaccava alla spina. Col cavo del telefono, no, si prendeva la cornetta
del telefono
e si bellissimo. Accoppiava al modem, perché il modem aveva due cuffiette e all'interno delle quali da una parte c'era un altoparlante, dall'altra c'era un microfono, e quindi il modem faceva i suoni e parlava con la cornetta
e canto
trasmetteva
dei modem
direttamente. Ragazzi, per cui c'era pazzesco.
Sono affascinato,
era una roba pazzesca. Però io ero incacchiato perché non li facevano già più quando io ho comprato il modem. Il modem con l'accoppiatore acustico,
e adesso devi recuperare, che quindi sei più giovane.
Era una cosa bellissima, erano tempi bellissimi.
Ma sarà stata l'obsolescenza programmata?
Sì, rivogliamo i nostri modem a 300 baud. 300 baud sono 300 caratteri per secondo. Si vedeva veramente il cursore andare avanti.
Si vedeva il cursore che passeggiava sullo schermo.
Certo, quando andava bene e quando trovavi libero, perché col modem a 300 baud chiamavi le BBS che non avevano la rete, col router che faceva entrare tutte le chiamate che volevi, aveva magari una, due, tre linee telefoniche, e se trovavi occupato aspettavi e riprovavi più tardi.
Quindi chiamavi e trovavi l'internet occupato.
Certo, che non era l'internet.
Giusto.
Me la ricordo, io mi collegavo a una BBS, c'erano due o tre BBS inizialmente un po', c'era MC-Link, che era quella di MC Microcomputer, la rivista di settore più... Esiste ancora MC Microcomputer? Non esiste più, immagino. Cerca un po'.
Guarda, non sono sicuro, adesso lo cerco, perché mi sembra che ci sia ancora.
Poi mi collegavo a Torino a Hardcore Pirates Board. Era una roba
ecco, ti pareva che non c'era Pirates in mezzo.
Era una roba pazzesca. Bellissimo, mamma mia, pionerismo totale. E sognavamo le cose che oggi sono all'ordine del giorno. E va bene, quindi questi qui vogliono affidare il controllo della risposta nucleare perché i tempi stringono e hanno paura che la strategia MAD non funzioni, no? Mutually Assured Destruction, MAD, giusto? Distruzione,
sì.
Mutua distruzione assicurata, che è la dottrina per la quale non abbiamo ancora avuto un disastro nucleare, che ognuno sa che se inizia un attacco nucleare viene a sua volta distrutto, certamente. Dice che oggi i tempi di reazione sono talmente veloci che c'è il rischio che gli esseri umani non facciano in tempo a schiacciare il tastino. Per cui con un meccanismo simile a quello che citava Max del dottor Stranamore, com'è che si chiamava quello lì?
Sì, dottor Stranamore.
Sì,
il film di...
Il film sì, ma il meccanismo aveva un nome nel film.
Ah, sì. Ah. Urca.
La Doomsday Machine. La Doomsday Machine.
La macchina del giorno del giudizio.
Perfetto.
Che poi insomma di declinazioni di queste ce ne stanno quante ne vuoi.
Perfetto.
Hanno
per
fatto
cui...
l'orologio.
C'è una puntata di Star Trek che si intitola così.
Ah sì? Sai che non me lo ricordo. E allora il problema, come nel dottor Stranamore, no? Dove il consigliere del presidente dice, che dice all'ambasciatore sovietico che avevano messo a punto questa cosa, dice: non serve a niente se lo mantenete un segreto, perché se no, se è un segreto, la mutual assured destruction non succede. Succede, funziona se l'avversario sa che tu sei in grado di rispondere. Qui può essere un po' la stessa cosa, però l'idea di togliere, no, di mezzo l'intervento umano, vi ricordate di Petrov, di Stanislav Petrov?
Certo, uno degli eroi di Digitalia che abbiamo citato.
Beh, Petrov ci ha evitato di arrostirci le chiappe, ma per davvero.
Sì, per chi si è perso quelle 7-8 puntate in cui
l'abbiamo
citato, era un tenente dell'esercito russo che era in servizio il 26 settembre dell'83 e che niente, i suoi sensori hanno rilevato l'arrivo di 5 missili intercontinentali che stavano piombando sull'Unione Sovietica. Petrov ha deciso, prendendo una decisione che nessuno lo sa,
è andato contro il manuale operativo, perché il manuale operativo diceva che il computer poteva sbagliare e dare il segnale per un missile. E quindi il manuale operativo diceva che se vedi un missile può essere un errore, se ne vedi due è molto difficile, se ne vedi più di due di è tre, sicuro un attacco nucleare, per cui devi rilanciare il contrattacco. E Petrov è andato contro il manuale.
Esatto, ha riportato l'evento come un falso allarme, cosa che effettivamente era. Il problema poi di tutto questo è che sappiamo che le intelligenze artificiali vanno allenate prima di essere messe sul campo.
Bravo.
E quindi il problema diventa su cosa. Magari possono essere allenate sui film di Hollywood.
Cioè, esatto. Effettivamente non c'è un grosso dataset su guerre nucleari precedenti.
Quindi cosa abbiamo? Videogiochi, abbiamo...
simulazioni, però ecco, sappiamo che un dataset con dei problemi porta a un'intelligenza artificiale con dei problemi nella sua operatività. Vogliamo veramente... Mamma mia, che paura!
Sì, c'è da dire che poi, come dire, il sistema che può essere messo a monte, quindi sostituire l'essere umano o dare l'ok a un essere umano, viceversa può essere anche messo a valle. Quindi Petrov avrebbe schiacciato il tastino e l'intelligenza artificiale a quel punto avrebbe come ultimo decisore preso
ma qui no, qui è il contrario, è proprio per bypassare l'essere umano, per fare prima, cioè dare tutti gli input di tutti i radar, di tutti i sismografi, di tutti i sistemi a sta cacchio di rete neurale che a un certo punto dice: c'è un attacco in corso, fai partire i missili. E anche se poi l'ordine fosse intermediato dall'essere umano, qui parla, l'articolo è interessante, parla di questo bias di conferma che ha un nome particolare, adesso vediamo se lo trovo, ma non è così importante il nome.
Un bias confirmatorio?
Che è dovuto al fatto che nel momento in cui tu hai una macchina che ti dice che c'è questo problema, tu ti affidi al suo giudizio, anche se tu sei allenato per utilizzare lo spirito critico. E hanno fatto, è citato questo esperimento per i piloti. In questo studio hanno preso dei piloti che hanno detto, selezionati tra un gruppo di piloti, quelli che hanno detto ai ricercatori che non si sarebbero mai fidati di un sistema automatico che avesse riportato un incendio dei motori, a meno che non ci fosse una delle evidenze che corroboravano il dato del computer, del sistema automatico. E durante questo esperimento hanno fatto le simulazioni dove c'era questa spia che era il sistema automatico che dava l'input, e c'erano tutta un'altra serie di parametri che dovevano essere più o meno confermativi. E allora i piloti si affidavano, quando c'era solo i parametri di conferma e non c'era il sistema automatico, riuscivano sempre o quasi a identificare quando c'era veramente il fuoco e quando no. Quelli che invece erano sottoposti al test con il sistema automatico si affidavano sempre, anche se in ambito precedente avevano detto no, noi non ci affideremo mai, in realtà si affidavano moltissimo al sistema automatico e quando venivano intervistati dicevano: perché hai dato l'allarme? Perché il sistema automatico me l'ha detto, ma io ho visto anche un mucchio di parametri che lo confermavano. E il problema è che i parametri non lo confermavano, ma loro interpretavano dei parametri, magari limite, dei parametri soglia, dei valori che si stavano modificando verso la soglia, come qualche cosa che sì, se lo dice il sistema e questo si muove così, è vero, quando in realtà nella stessa situazione senza il sistema automatico non avrebbero mai interpretato la cosa come un incendio in corso. Cacchio, applichiamo cioè, questi sono esperimenti che gli psicologi nell'università fanno da 50 anni. Cacchio, usiamole queste conoscenze, applichiamole anche a queste cose un tantino delicate, come far partire o no una guerra nucleare. Non lo so, dobbiamo tornare. No, negli anni '80 facevamo le esercitazioni in classe. Di filarci sotto il banco l'esercitazione antiatomica, capito? No, antiatomica.
E che aveva dei banchi antiatomici?
Antiatomici, sì. No, l'evacuazione, di andare nel cantino, quelle robe lì. Ah. Si faceva. Negli Stati Uniti erano obbligatori, le facevano tutte le classi. Da noi qualcuno si era fatto prendere dall'americanismo e le faceva anche da noi. Sì, però, cioè, rendetevi conto. Siamo cresciuti. Oggi è ben diverso, mi sembra, no? È molto più stemperata nei giovani e nella cultura
generale
questa
percezione del
questa
rischio,
spada
dici.
Di Damocle, cacchio, negli anni '80 sì. Era veramente
ragazzi, poi Chernobyl
fino a Chernobyl e fino al crollo dell'Unione Sovietica. Con Chernobyl è aumentata la percezione del pericolo dell'energia nucleare in generale. Però dai test nucleari, da Hiroshima ai test nucleari di russi e americani in avanti, tutta la letteratura, The Day After, l'avete visto The Day After, film?
Certo.
Che credo che abbia ingigantito le nostre ansie molto più dello squalo 1, 2 o 3. E finché l'Unione Sovietica non è crollata, è stato veramente si viveva col chiodo fisso. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno, una roba abbastanza... periodo abbastanza particolare. Poi, per carità,
però hanno fatto bei film.
Ha fatto dei bei film. Non ci
fumetti.
Non ci piove. Avete visto la modalità Very Easy Mode di Death Stranding? Death Stranding è questo videogame che incorpora questa modalità. Una volta c'era normale, esperto.
Non ho visto sta Very Easy Mode, che succede? Fa tutto lui.
È veramente easy, cioè praticamente è quasi impossibile perdere, essere sconfitto, essere bloccato, essere... E ha senso, cioè, mi lascia un po'...
Alla fine finché lasci la scelta, perché poi di quello si sta parlando, una modalità extra sotto il livello easy, quindi se non c'è, anche perché poi ci sono tante cose che a cui non pensiamo, non è solo una questione
verso
di...
lo spettacolo puro, no?
Beh, il video games spesso oggi diventa quasi un film, no?
È lo streaming, ragazzi.
E quindi alla fine dire io ho pagato il biglietto e non riesco a vedere il finale perché è troppo difficile... può anche essere un'occasione di, se uno vede il videogame.
Comunque
videogames.
Mi diverto col fatto di sentirmi comunque protagonista della storia e non mi voglio ammazzare, diciamo.
Però vediamola dal punto di vista del giocologo, di quello che inventa il gioco, di quello che inventa i giochi, di quello che li calibra e che trova, che studia. Il gioco è un'opera d'arte al di là della fruizione di una storia, no? È un enigma. E il suo piacere è che i giocatori sfidino l'enigma che lui ha messo a punto. E i bypass e le facilitazioni e i trucchi eccetera, in quel senso sminuiscono il lavoro del produttore di enigmi, dell'enigmista, ecco.
Dell'enigmatore. Però a viceversa accentuano quello di altre persone del team, perché ci sono dei veri e propri direttori della fotografia, ormai
certo,
dei videogiochi,
certo,
ci sono
certo.
dei registi e degli scenari.
Certo, però viaggio verso lo spettacolo puro.
Beh, io devo fare l'avvocato del diavolo. Vuoi il film? Vai al cinema. Cacchio, compri il gioco.
Se compri il gioco... Ma non è la stessa cosa.
Appunto, non è lo stesso film.
Se compri il gioco... devi accettare la difficoltà, un minimo di difficoltà.
Ma anche il Very Easy Mode ha una componente che a cinema non c'è, che è quella della tua, comunque, come dire, immedesimazione col personaggio, no?
Ma anche nel cinema c'è come... la disumanizzazione, sì, però personaggio.
È vero, detta così era un po' troppo con l'accetta. È chiaro che anche nel cinema una storia raccontata bene fa sì che tu ti immedesimi nel personaggio, però nel videogioco è proprio esplicito questo fatto, no? La maggior parte dei videogiochi oggi addirittura hanno una caratterizzazione del personaggio che tu ti costruisci come vuoi che sia, se vuoi che ti somigli o che somiglia a un'immagine che tu hai di te, no? Quindi c'è una componente di immedesimazione nei giochi, anche soprattutto visti in terza persona, molto forte. Io capisco che uno può scegliere di dire vabbè, ma io voglio vedere l'avventura come va, senza star lì ad avere riflessi istantaneamente prontissimi o a rompermi la testa per superare un livello.
No, mi metto la camicia del gamer hardcore, duro e puro. No, se vuoi giocare devi giocare, se no vai al cinema. The Onion.
Ho capito. Sì.
The Onion. Il nuovo videogame sperimentale di Hideo Kojima consisterà interamente in una cutscene di 2 ore.
Sì, perché poi esatto, non abbiamo menzionato questo fatto che non è proprio l'ultimo scemo a dire a aver portato avanti il progetto, ma Hideo Kojima. Quindi siamo. E poi su un videogioco anche particolare sotto certi punti di vista, perché i protagonisti sono 2 attori, sono Norman Reedus, che è quello di The Walking Dead, e Mads Mikkelsen, che è quello che ce lo ricordiamo per Hannibal, tra le varie... Era Hannibal? La serie TV si chiamava Hannibal?
Direi
Sì.
Non l'ho vista, Mattels.
E quindi comunque 2 attori strafamosi, cioè molto molto famosi, soprattutto per questo genere, di pubblico. Quindi è anche il film, è un film pensato a monte per qualcosa del genere, ecco.
E quindi te ne vieni che tutto sommato vai nella direzione dello spettacolo puro, tutto
sommato. Certo.
Non lo so, secondo me toglie qualcosa. Te l'ho detto.
Seleziona un'altra modalità di difficoltà.
Vado a scuola. Ho 16 anni. Vado a scuola.
Ti piacesse?
Mamma mia, secondo te perché mi sono ingallato a girare col motorino?
il motorino elettrico, vedi?
Non ho provato a fare le penne col motorino elettrico.
Ci puoi montare la come si chiama? La marmitta a mo' di truccata.
Ma come faccio a metterci la Giannelli Power sul motorino elettrico?
Ma sì, ci metti uno speaker. ci metti
un sintetizzatore.
Ci ho limato i travasi, certo. Io vado a scuola domani e voglio menarla e farmi figo insieme a quelli che come me hanno visto il finale del videogioco, perché sono stati abbastanza bravi da giocarlo, e sentirmi superiore a quei poveri sfigati che non hanno visto il finale del videogioco perché non sono stati abbastanza bravi da arrivare in fondo. Ok,
gli sfigati sono loro, quindi.
La sto mettendo
cioè, veramente brutta. Ci ho messo dentro il bullismo. Però no, non lo so.
Quelle femminucce che non sono riuscite
bravo.
Guarda, diciamo, fa il paio con la notizia di quello. Vabbè, no, non la dico.
Però
dilla, no,
vabbè. Cosa c'entra? Che era
quale notizia?
Il commentatore sportivo che hanno cacciato la trasmissione. Ci manca.
Però devo dire che la community l'ha presa molto bene, per quella dei gamer, perché c'è l'articolo di Ars Technica. Community notoriamente molto aperta.
Assolutamente, equilibrata.
Esatto. L'articolo di Ars Technica riprende il tweet dell'assistente di Hideo Kojima, che dice: ho appena finito il videogioco in modalità very very easy, mentre facevo altro dalle 8 della mattina alle 6 del pomeriggio al lavoro. Che poi vabbè, il cliente probabilmente anche il suo lavoro, quello di giocare, beata lei. Però poi è divertente andarsi a leggere
i commenti
che dicono.
Allora, il primo, quello carino, uno un po' più carino, dice è la modalità lazy journalist che effettivamente ha senso. Però quello un po' più in alto e l'ha presa sul personale, perché dice: you cheated not only the game but yourself.
Ustima.
Non sei cresciuta, non sei migliorata.
Due.
Hai preso una scorciatoia. Tre. E non hai guadagnato niente.
Non so se ha guadagnato niente l'assistente di Hideo Kojima. Esatto. Qualche soldino lo guadagnerà.
Esatto. You experienced a hollow victory, quindi la tua esperienza è stata una vittoria vuota.
Una vittoria di pirro.
Giusto.
Però aspettate pirata. Il finale. Finale: nothing was risked and nothing was gained.
Oh, Madonna, questo è proprio, vedi Doc che tu sei grande. Uno soft rispetto
a
questo
titolo. Nothing was gained.
Nothing was risked and nothing was
non
gained.
Non so se posso metterla tutto perché
è un po' lungo.
Non ci sta, non ci sta sulla pagina web, però.
Vabbè, fai
NVRANVG. No, fai nothing was.
Grande, il massimalista. Che poi adesso tolgo la casacca, la rigiro e metto quella bianca. I cheat sono stati inseriti da tutti.
Da
i
sempre.
Produttori di videogiochi. Da sempre.
Da sempre. Da sempre.
Certo, qualcuno dice li hanno sempre messi per riuscire ad andare avanti nel gioco e debuggare anche magari le schermate più avanti, ma non è così, perché sarebbe bastato toglierle o comunque inserire dei codici semplicemente per saltare un livello e non per farlo con tutte le armi o qualcosa del genere. Però appunto c'è sempre stata, e la superiorità,
sì, perché c'è questa modalità distruggo tutto, non voglio sapere niente, sono Superman,
tutte le armi su Doom, soldi infiniti,
IDDQD DKFA, dai,
io
ancora mi ricordo
sono un videogiocatore di vecchia data e devo dire che ogni volta che dopo aver fatto il gioco, però farsi un giro con la modalità sono un dio, ti schiaccio con un insetto.
Io certi giochi anche prima di finire la modalità normale, non ho mai avuto la pazienza,
ragazzi,
e il tempo di finire. Sono molto pochi giochi.
Il cheat di Age of Empires, ve li ricordate?
Io non giocavo Age of Empires.
No, neanche io.
Allora questa la lascio per gli ascoltatori come momento di nostalgia. Il Proton è uguale MC2 Trooper e basta, non dico nient'altro.
Vabbè, qualcuno l'avrà raccolta e qualcuno l'avrà capita. E come ultimissima cosa, nella build release candidate di iOS 13 è inserito una file TXT che istruisce i tester interni di Apple nel caso volessero utilizzare le nuove feature per la realtà aumentata e non fossero ancora in possesso di un occhiale a realtà aumentata, come fare per farlo semplicemente col telefono.
Ma quindi vuol dire che
gli alieni
ma allora che serve?
Ebbene sì, direi che questa è la prova provata che Apple sta sperimentando in fase abbastanza avanzata di sperimentazione di occhiali a realtà aumentata.
Sì. Questa era una mossa, un leak alla Google quasi, a quelli.
Vabbè, sì, insomma, dai, una roba abbastanza, sì, effettivamente tutte queste librerie, tutte queste presentazioni dei giochini, dei demo, del Lego sulla scrivania lasciavano sempre un po' il tempo che, no, se a meno che non sottintendessero l'arrivo prima o poi di un dispositivo in grado di fartela utilizzare non vivendo con un iPad da 12 kg davanti alla faccia ma con qualcosa
ma
di un po' più
occhialini.
Comodo. Si chiameranno Apple Glass e faranno chi lo sa hanno una brutta connotazione il concetto di qualcosa glass, non ha
saranno a forma di mela tipo di capota. adesso non c'è più Johnny Ive, basta il minimalismo.
Mamma mia.
Però sarà interessante se mai davvero usciranno e non era semplicemente un flag di qualche prodotto che avevano testato, eccetera, eccetera. Come riprendono la narrazione, che comunque si è un po' raffreddata negli ultimi mesi, quella della augmented reality. Ne abbiamo parlato sei mesi fa con la nuova modalità di Google.
Sì, che c'era
delle
stato...
Maps.
Però vanno un po' così queste cose, no? Ci sono questi inverni e queste primavere prima dell'arrivo dell'effettiva realizzazione che sfonda.
Che sfonda, come il televisore 3D, certo. Era una piccola provocazione.
Cioè, sì, ma è tardi.
Ho cambiato settore.
Io non lo so, di sti occhiali a realtà aumentata sono ancora convinto. Un po' scettico.
Sei convinto?
Poi, per carità, ci mancherebbe. Cioè, non è che sono scettico, non so se sono... Non ho ancora capito se sono scettico o se sono molto impaurito. Perché vedo la trasformazione nel positivo, ma anche molto nel negativo che gli smartphone hanno portato nella nostra società. E
dici che una cosa del genere potrebbe andare ancora oltre.
E beh, diventa non solo più momentanea nel momento in cui tiri fuori quella macchinetta, ma ce l'hai davanti alla faccia, da quando ti alzi, quando vai a dormire, quando c'è una persona davanti, non sai mai esattamente che cosa sta guardando, che cosa sta... Non lo so. Mi fa molta paura.
Però effettivamente una tematica complessa che sarebbe, posso dire, molto interessante, senza che la musichetta, che sarebbe molto interessante affrontare.
Cioè, tu stai dicendo che
è un argomento molto interessante. Come fate a indovinare?
Va bene, va bene.
Vabbè, per chi viene alla pizzata glielo dico in diretta, dai.
Ah sì, fai un intervento.
Faccio una declamazione, salgo sul tavolo dove...
Ma ci fai anche un ciao belle gioie?
Questo è vintage da un po'.
Sì, ci penserò.
Ciao belle gioie.
Guarda che vengo con la soundboard alla pizzata. Attenzione. Fai molta attenzione. Gingini del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, a fine trasmissione, finisce sempre così, in bellezza. Le voci digitali selezionano per voi i gingilli del giorno. Aggeggi di qualsiasi tipo. Letteratura, hardware, software, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, Michele, cominci tu.
Visto che è stata questa una puntata particolarmente nostalgica e abbiamo poi adesso parlato di retro gaming e dei tempi che furono, www.abbandonia.com è un sito di appassionati che racchiude un buon catalogo di giochi DOS. Oltre ad essere una libreria dal punto di vista bibliografico, quindi con screenshot, descrizioni e informazioni, è possibile, nel caso in cui sia abandonware, scaricare il gioco per DOSBox e invece nel caso in cui ci siano remake o versioni comunque legali perché girano su computer moderni, trovate il bottoncino per scaricarli legalmente. Ha anche una community con il suo forum e ovviamente tutto questo è gratuito, però se vi piace fate una donazione anche a loro. www.abbandonia.com
in italiano, tra l'altro, anche tradotto. Mica male. Complimenti, bello.
Grazie.
Bravo Michele. Abbandonia.com. Max.
Eccomi qua. Allora, in realtà mi era venuto in mente durante appunto la puntata in questione, ma poi ho visto che c'è già stato sto gigillo, quindi mi permetterete di fare giusto un promemoria. Nella puntata 399, quasi 100 puntate fa, abbiamo segnalato un poster del dial-up dei modem, che è quello che abbiamo richiamato
bellissimo,
prima, no?
Me lo ricordo.
Quello bellissimo, quindi invito i nostri ascoltatori ad andarselo a ricercare su Gingillopedia o Gingillopedia. Perché effettivamente si chiama The Sound of Dial-Up, qualcosa del genere, quindi basta mettere cerca, e se non ho sbagliato puntata è la 399. Invece il gingillo che avevo preparato prima di venire in trasmissione è legato al fatto che come sapete c'è uno studio cittadino di Avellino e uno studio campagnolo di Avellino, anche se insomma è un po' di anni che lo studio campagnolo per le registrazioni non viene usato. E perché? Perché la casa di campagna appunto di fatto la viviamo soltanto d'estate e dal momento che è una casa appunto di campagna mi era venuto lo sghirbizzo di installarci un po' di telecamere di queste qui ultra moderne, no? IP eccetera eccetera. Mentre facevo questo mi è caduto l'occhio sul numero di settembre di The Hacker Journal, che è il gingillo che segnalo in questa puntata, perché c'è un bellissimo articolo su come si fa in maniera molto semplice ad hackerare delle telecamere comunque di qualunque marca, di qualunque tipo, e installate dappertutto. Che è una lettura interessante questo articolo e che mi ha fatto passare la voglia, quindi non ce l'installo più.
Grazie Max. Su The Hacker Journal che c'è anche in edicola.
Numero di settembre, sì, è il numero di settembre.
Ok, ma si trovano anche online gli stessi articoli o solo sulla rivista?
penso si trovino anche online.
Ok, mandami, mettimi il link che mi sono un po' imbranato.
Io in realtà ho preso la rivista, quindi però devo vedere.
E qua se c'è anche.
Va bene.
Grazie.
Prego.
Ti ringrazio per questo gingillo che smonta il mio gingillo, che è una telecamera.
Vai, davvero. Max. Incredibile.
La telecamera online, ne ho già comprate tre per cercarne una che funzioni decentemente con Home Assistant, lì guarda sta cosa della domotica eccetera, la fa diventare scemi. Questa è la migliore di tutte, sono una serie di telecamere della Yi è uno dei marchi controllati da Xiaomi e produce una serie di telecamere fisse, mobili da interno da esterno, che sono un bijou rispetto a tutte le altre marche che ho comprato, che ho provato fino ad oggi. Hanno una applicazione fatta veramente bene, che funziona bene, veloce, snella, che fa quello che deve, che non si interrompe con tutti i crismi soliti, il sensore di movimento, la notifica quando vede movimento eccetera. E alcune di queste, ovviamente non quella che ho comprato io perché ho sbagliato modello, io ho preso la 1080 home camera, ma in realtà, anche se c'è scritto così sullo schermo, è la home camera 2, perché in Europa viene venduta solo la 2, mentre la 1 è quella che puoi modificare il firmware e usarlo con Home Assistant. Però non temete, perché ho già ordinato quella nuova, quella che invece dovrebbe essere hackerabile con il firmware customizzato e quindi collegabile a Home Assistant, che è quella. Questa qui è una telecamerina semplice, quell'altra invece ha un po' di cosine in più. Prima di tutto è orientabile, si può comandare da remoto e funziona non solo wifi ma anche col cavo Ethernet, che non è poco. Dovrebbe arrivarmi da giorni, per cui avremo una telecamera bis in uno dei gingilli delle prossime puntate. E dove gingilli si arriva alle raccomandazioni e ai saluti finali, e le raccomandazioni sono sempre quelle. Ragazzi, mandateci amici, i vostri amici, sono proto-digitaliani, pre-digitaliani, sono già digitaliani e vogliono qualcosa da ascoltare nelle loro orecchie che sia attinente alle loro passioni, alle cose che abbiamo in comune, le cose che fondamentali il giorno d'oggi nella vita, tutto è digitale, digitaliano. E beh, mandate su Digitalia che gli fate un favore a noi e fate bella figura voi. Qualche stellina, qualche recensione se vi capita sui soliti siti, app per ascoltare podcast e robe del genere, aiutano sempre tantissimo. E basta, direi che per oggi è tutto. Dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, probabilmente inquinato, un abbraccio da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.